rap, parole in effetto, qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, siete su Radio Wombat all'1359 nelle onde medie, o come diciamo noi, onde mediocri di frequenza. State ascoltando Radio Wombat e questa trasmissione che sta per cominciare, qualcuno e qualcuna tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici sicuramente ormai ha familiarizzato con la sigla, l'estratto da Potere alla Parola di Frankie Energy MC, la trasmissione che segue è quella della stampa rassegnata. Un piccolissimo saluto e biglietto da visita per chi non ci conoscesse, noi siamo una delle trasmissioni informative della nostra radio e qui partiamo solitamente da spunti di cronaca locale, cioè guardiamo ciò che esce sui giornali che ancora la fanno, e quindi parlo della Repubblica, parlo del Corriere Fiorentino e della Nazione, e da qui ci muoviamo facendo critica, polemica quando ci va o siamo in vena, e cosa che cerchiamo di fare con una certa continuità, dare spazio e voce alle realtà o ai singoli che siano comunque situazioni in conflitto sui nostri territori e nella nostra vasta area metropolitana fiorentina. Questa è un po', diciamo, la caratteristica della nostra trasmissione e andrei direttamente a mettere le mani e gli occhi sulle cronache di questa settimana che, come chi ci segue ormai ha capito, quest'estate è stata per me un po' ballerina dal punto di vista del palinsesto e dell'uscita regolare della mia, della nostra trasmissione. Mi sembra tutto sommato, le scuse le ho fatte tante volte e le rifaccio per chi ci aspetta puntuali il giovedì alla prima uscita della trasmissione e non ci ha trovato per diverse volte, però ci trova magari sui podcast e comunque cerchiamo di stare, come si dice, sul pezzo, sulle notizie e di non perdere insomma il riferimento e l'orizzonte alle cronache e a quello che accade intorno a noi su questa devastata città, sicuramente devastata dalla speculazione edilizia che insomma è uno degli elementi che la caratterizzano. Ho parlato immediatamente, ho detto subito speculazione edilizia, speculazione immobiliare, catena del valore immobiliare, perché è una delle notizie con le quali vorrei aprire la trasmissione di oggi. Tanto per cambiare, si parla della trasformazione di un'area della città che va a diventare resort di lusso o studentato, come ora si dice. Vado appunto a guardarlo, prendo un articolo tra i diversi che sono usciti e che hanno un po' accompagnato le cronache locali e hanno, come dire, si sono rimpallati sui giornali più o meno riportando le stesse informazioni e semplicemente cambiando magari il tono o con sfumature di colore un po' diverse. Probabilmente, diciamo, per quello che possiamo dire e per quello che abbiamo visto e per quello che sappiamo, abbiamo un Corriere Fiorentino che di fronte ai temi della trasformazione urbana e urbanistica assume spesso e volentieri il tono del paradiso perduto, la dico così tanto per dire che c'è una specie di nostalgia per una Firenze che non c'è più, per una Firenze che viene venduta, svenduta, insomma sono spesso ricorrenti le critiche, anche le opinioni che vengono ospitate dal giornale, le lettere a cui viene dato spazio e che in qualche modo hanno a che vedere con una critica a una città, diciamo, svenduta al turismo di massa, che però non disprezza dall'altra parte il turismo di lusso. Quindi ecco un gioco tutto sommato molto ambiguo, che è quello dal mio punto di vista che conduce il Corriere Fiorentino e che comunque lo porta a commentare le notizie spesso e volentieri con toni non trionfalistici, non di vittoria, non di particolare entusiasmo, laddove ci sono delle trasformazioni in corso. Da qui poi ad essere critici o ad essere contrari ce ne corre, ecco, questo solo per essere puntuali e precisi, perché comunque si parla di un giornale che rispetto ai poteri del territorio non ha molto di cui lamentarsi, oltre le giaculatorie che appunto ho un po' detto. Altri toni invece sono quelli della Nazione, altri toni ancora sono quelli di Repubblica. Io l'articolo di questa settimana rispetto alla trasformazione di cui sto parlando, di cui ancora non ho anticipato niente, ma tanto lo faremo abbondantemente perché l'articolo lo vorrei leggere tutto, prendo l'articolo di Repubblica, ma semplicemente per un aspetto di mia comodità, perché era migliore l'impaginazione del giornale e lo leggo più agevolmente. Parte con l'ex ostello della gioventù diventa un albergo 5 stelle. Villa Camerata è stata acquistata all'asta per non meno di 7,4 milioni da un gruppo israeliano che ci realizzerà un resort di lusso con due piscine e due locali food aperti anche all'esterno. Apertura prevista nel 2024. Il vecchio ostello della gioventù di Viale Righi sta per diventare un resort di lusso grazie a capitali israeliani. L'antica Villa Camerata, con il suo mega parco, è stata venduta all'asta per una cifra superiore ai 7,4 milioni di euro. Insomma, va bene, allora ci troviamo nella zona della città che è praticamente la zona cosiddetta del Salviatino. La Villa del Salviatino è quella che storicamente è stata anche famosa perché i partigiani attentarono, riuscendoci peraltro, alla vita di Giovanni Gentile proprio lì all'ingresso della Villa del Salviatino. Quindi dove finisce Viale Righi, siamo più o meno alla fine del Campo di Marte e a Coverciano. C'era l'ostello della gioventù, credo che in molti e molte lo, se non l'hanno frequentato, perché giustamente se stai a Firenze all'ostello forse non ci vai, però sapevano che c'era una struttura sicuramente di pregio, storica, soprattutto caratterizzata da questo grande parco che evidentemente questi investitori israeliani hanno già capito come valorizzare al meglio, perché insieme alle due piscine che annunciano, cosa che peraltro aggiungerei fa un po' anche riflettere rispetto a quello che stiamo vivendo con la crisi idrica attuale, che è già a livelli di guardia e che guardando al futuro non si preannunciano momenti di particolare entusiasmo rispetto all'utilizzo della risorsa acqua, e però si fa un albergo 5 stelle e tra le varie cose che facciamo ci facciamo, o meglio gli facciamo fare, parlo come se assumendo il punto di vista del decisore pubblico o della collettività che dovrebbe essere amministrata attraverso appunto le forze politiche che stanno dentro le istituzioni e gli organi istituzionali, gli permettiamo di costruire due piscine. Chiaramente le piscine vanno non solo riempite, perché sarebbe facile dire beh ci si mette l'acqua e poi ci sta tutta l'estate, no, assolutamente non è così. Chi ha delle piscine, anche chi si è voluto togliere lo sfizio in questi anni di prodotti abbastanza economici e per l'outdoor, si è comprato qualche piscinetta, sa perfettamente che basta entrarci due o tre volte, se poi ci vai una volta con gli amici o gli amichetti, penso per esempio ai bambini che magari ci fa piacere come genitori fargli fare il bagnetto intorno casa, nel giardino, in terrazza o anche dentro alla disperata, sappiamo perfettamente che basta entrarci due o tre volte o in due o tre persone e l'acqua va cambiata. Non basta ripulirle, non basta filtrarle, perché appunto questo è quanto. Ovviamente le piscine sudice non sono un'attrazione turistica, non sono un comfort per un hotel 5 stelle, e quindi la situazione è questa. Fare due piscine vuol dire un uso e un consumo d'acqua sicuramente ingente, che evidentemente se viene utilizzato per il ludibrio e come comfort per un albergo viene sottratta ad altri usi. Vuoi che siano un razionamento idrico in determinati orari, al quale potremmo arrivare anche semplicemente tra un mese o due, non siamo troppo in grado di prevedere, o meglio, siamo in grado di prevedere che questa situazione caratterizzerà il nostro futuro. Non siamo in grado di prevedere quando esattamente dovremmo razionare. Questo è un po' lo stesso discorso che vale per il ghiacciaio della Marmolada, che tanto è stato sulle cronache e tanto ha fatto discutere. Anche gli esperti, anche coloro che sono stati travolti dallo scioglimento del ghiacciaio, tra questi c'erano anche degli esperti, delle guide alpine, che benché ben informate e ben formate su quelli che sono i problemi della montagna, non sono state in grado di prevedere il momento esatto in cui il ghiacciaio li avrebbe potuto travolgere, loro stessi o qualcun altro. Nello stesso tempo però sappiamo, e sapevano anche loro, che il destino di quel ghiacciaio, come di altri ghiacciai, era quello ed era segnato proprio per il rialzo delle temperature e per dei cambiamenti climatici che non sono più qualcosa che dovrà avvenire, ma che stiamo già vivendo a tutti gli effetti. Tra questi c'è anche la questione del caldo, delle bolle di calore. Quello che ci dicono i climatologi è che al vecchio storico anticiclone delle Azzorre si è sostituito un anticiclone africano. Questo per ora è quello che sta succedendo. Le caratteristiche di questo anticiclone sono tutt'altre: invece che caldo di giorno e freschino la sera, abbiamo la permanenza di alte temperature anche la notte, cosa che sta rendendo difficile la permanenza soprattutto nelle città, che sta rendendo la vita difficile a chi vive nelle piane piuttosto che nelle colline o nelle montagne, che mette a dura prova anche la tenuta delle scorte idriche, proprio perché l'utilizzo dell'acqua cresce con il crescere delle temperature e dall'altra parte è accompagnato da periodi di lunga siccità come quelli che vediamo. Questo era, insomma, ho allargato un po' il campo, un po' lo sguardo, per andare a dire che si autorizza la costruzione di un albergo a 5 stelle, che già di per sé fa venire un po' il prurito alle gambe, e in più ci mettiamo anche queste due piscine che possiamo immaginare, ovviamente, per come ho cominciato, non sono le piscine del Decathlon con cui si fa fare il bagno ai bambini in terrazza, ma in un albergo 5 stelle si parlerà di diversi metri quadri e anche evidentemente di diversi metri cubi di acqua da utilizzare dalla primavera all'inverno, per non parlare appunto dell'estate. Vado avanti insieme a questi nel parco ci mettiamo anche questi due locali food, che poi locali food mi sembra un modo forse furbesco, elegante, per evitare di dire ristoranti, perché locali food, poi che sia un kebab bar dove non ti servono al tavolo ma c'è il self service, che sia un ristorante di lusso a tutti gli effetti con servizi al gheridon e cameriere in guanti bianchi, insomma locale food vuol dire ristorante, aperto all'esterno vuol dire che ci può andare anche chi non è ospite e non risiede nella struttura ricettiva che si va a realizzare. Questo quindi è quanto nel parco di Villa Camerata, piscine e locali food. Chissà che poi non saranno anche le piscine aperte ai non ospiti della struttura. Questo chi lo sa, ne fanno due, magari una la fanno riservata agli ospiti e una la fanno aperta, così anche i poveracci come noi, magari con 20 o 25 o 30 euro, possiamo passare qualche ora in questo nuovo hotel che appunto aprendo la piscina. A quel punto non è più neanche un'operazione privata, perché ci possiamo raccontare, o meglio ci possono raccontare, che lo hanno aperto e restituito alla città. Questa è una delle stringhe linguistiche più utilizzate, quella del restituire alla città, come se prima fosse stato in qualche modo rubato mentre c'era un ostello, che ora siamo sempre stati a Firenze, quindi l'idea, come dicevo, del Corriere del Paradiso Perduto mi sembra un po' fuori luogo, però comunque era un ostello, quindi evidentemente i prezzi non erano proprio quelli degli alberghi, se non non erano neanche così tanto lontani, però insomma non erano neanche quelli degli alberghi. E poi comunque, per quanto potesse ormai essere una reminiscenza, rappresentava anche una concezione della, diciamo, della gioventù, no? C'era a Firenze, ci sono stati e ci sono in altre città d'Italia e d'Europa, era un po' l'idea che i giovani dovessero viaggiare, avessero diritto a delle corsie preferenziali per viaggiare, pensando appunto che l'età giovanile non ben identificata, ma insomma diciamo entro i 30 anni, sia anche l'età della formazione, quella in cui è bene agevolare esperienze e la vista di cose nuove, proprio a scopo formativo, per aprire la mente, per conoscere altri paesi, altre lingue, altre culture. Questo con l'idea, che non è neanche assolutamente nuova, ma che era la stessa che è alla base del turismo nazionale e internazionale, che era quella che animava i tour e il grand tour tra dei francesi, della borghesia francese, della borghesia inglese, dalla quale poi, come spiegano, diciamo, i più semplici bignami e manuali di turismo, ha preso il via il fenomeno del turismo a tutti gli effetti. Ovviamente tra i grand tour ottocenteschi degli aristocratici o delle classi delle nascenti borghesie europee, ad arrivare al turismo di massa con i voli low cost, c'è nel mezzo più di un secolo, c'è nel mezzo tante tante cose, però quella è un po' l'origine. E quindi gli ostelli rappresentavano, non so, insieme per esempio agli Interrail, a biglietti agevolati, l'idea che i giovani dovessero essere messi in grado di viaggiare, muoversi, spostarsi, fermarsi facilmente a prezzi accessibili, di riconoscere appunto ai giovani questa idea di categoria in formazione. Qui invece si sta rovesciando il punto di vista, perché i giovani non sono più considerati un bene, come dire, da tutelare, ai quali garantire delle corsie preferenziali, ma vengono immessi a tutti gli effetti nelle filiere del valore capitalistico, ci vengono immessi come lavoratori e lavoratrici fin dall'età giovanissima attraverso gli stage scolastici, e questa primavera e la fine dell'autunno ci hanno fatto vedere attraverso le proteste, le contestazioni studentesche, quale sia il successo delle iniziative come l'alternanza scuola-lavoro. E ci vengono immessi in queste filiere della valorizzazione capitalistica come consumatori, e questo ne è un altro esempio. Non si va più all'ostello, ma si va al resort 5 stelle, oppure all'albergo, oppure all'Airbnb, perché nessun ente, nessuna organizzazione si preoccupa di garantirti come giovane delle corsie preferenziali per viaggiare a poco prezzo. Devi viaggiare, perché l'invito al viaggio è fortissimo, la spinta pubblicitaria di marketing perché i giovani si spostino e si muovono è fortissima, ma è uno spostarsi non finalizzato alla loro formazione, ma a utilizzarli come consumatori. E quindi quello che è una curiosità che può far crescere gli individui e poi le collettività viene invece utilizzato come elemento che spinge la valorizzazione capitalistica sia dei viaggi, dei tour operator, sia quella degli alberghi, sia quella dei ristoranti, sia quella delle merci per il viaggio. Insomma, questo è quanto. Quindi iniziative come queste segnano, oltre a una speculazione immobiliare, anche per certi aspetti un passaggio, se vogliamo, senza presunzione di fare critica culturale, ma anche culturale rispetto a quello che sono i giovani e le aspettative su di essi. Continuo a leggere l'articolo. L'ex ostello della gioventù diventerà un resort. Villa Camerata in Viale Righi è stata acquistata da una società romana, dietro cui c'è il gruppo israeliano Omnam, che a sua volta ha siglato un accordo con SH Hotel e Resort per aprire lì un Baccarat Hotel con due piscine. Io mi scuso totalmente per la mia pronuncia, perché non ho veramente idea di dove vadano gli accenti o di come si debba declinare una parola o l'altra. Le ho lette come mi è venuto, sperando di non aver detto cose offensive o grosse castronerie. Il vecchio ostello della gioventù di Viale Righi sta per diventare resort di lusso grazie ai capitali israeliani. Sottolineo per la seconda volta, ritorno a questa espressione, grazie ai capitali israeliani, come se appunto insomma, formulare una frase si può fare in tanti modi. Il giornalista che scrive l'articolo è un giornalista esperto. Se sceglie di dire grazie a capitali israeliani, evidentemente in qualche modo vuole esprimere anche un giudizio di valore. Per decenni è stato il solo alloggio low cost della città, ci sono passate generazioni di studenti e turisti globetrotter. La crisi ha spazzato via la vecchia gestione nel 2015, prima del Covid. La struttura, antica villa camerata con il megaparco, è stata venduta all'asta per una cifra superiore ai 7,45 milioni di euro. Curioso anche questo, che è già la terza volta che dice che non si sa la cifra. È stata venduta per una cifra superiore a o non inferiore a, però quanto l'hanno pagata non si sa. La proprietà era del demanio e l'affare si è concluso tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020, quindi chi ha venduto è il demanio, però non si sa quanto ha incassato. Veramente anche questo, direi così, mi ci casca all'attenzione, insomma, alla fine se è il demanio che ha venduto, perché si deve sapere che l'asta è superiore a 7,45 o non inferiore a 7,45, diteci la cifra. Boh. Poi la pandemia ha rallentato l'operazione e lasciato sotto traccia il nuovo clamoroso business. Adesso si sa tutto, l'ha acquistato una società che si chiama Sommo SRL e ha sede a Roma, dietro cui c'è un grosso gruppo immobiliare israeliano che si chiama Omnam, che sta investendo molto in Italia in strutture alberghiere iconiche, da Roma a Ostuni al Lago di Como. Il Britannia. Insieme a Omnam, dentro Sommo SRL ci sono anche altre società con sedi in Lussemburgo, Cipro, Gibilterra, Hong Kong. Il destino di Villa Camerata è ora in mano loro e ha preso la strada del lusso. Nei mesi scorsi il CEO, quindi l'amministratore delegato di Omnam, David Zisser, ha siglato un accordo con Barry Sternlicht, CEO, quindi amministratore delegato di SH Hotel & Resorts, che ha 5 stelle a New York e Dubai, per realizzare nell'ex ostello ai piedi di Fiesole il suo primo Baccarat Hotel, un ricercato gioiello con spa, 2 piscine e ristoranti. I lavori di ristrutturazione non sono ancora partiti, ma i nuovi proprietari hanno già preso contatti con Palazzo Vecchio. Sì, sicuramente qualcosa già si sta muovendo, questo lo dico io, perché passandoci per la curiosità di andare a vedere cosa succedeva, ci sono già delle reti arancioni da cantiere che non necessariamente indicano l'inizio dei lavori, ma comunque una cantierizzazione, se non già in essere, magari semplicemente futura, ma è un segno, come dire, indelebile di quello che sta succedendo o succederà a breve. Una prima richiesta è stata quella di allargare le volumetrie esistenti, ma la risposta del comune è stata negativa, quindi ecco qui che il comune paladino dei beni comuni impedisce a questi privati che vogliono subito allargare le volumetrie, quindi ci avevano trovato una villa di tot metri quadri, ne volevano costruire una di più metri quadri, ovviamente per fare più camere, più ospitalità o allargare ristoranti o fare garage, vai a sapere te. Comunque il comune gli avrebbe detto di no, perlomeno per ora, vediamo un po'. Quanto alla destinazione urbanistica, invece, per farne un albergo a 5 stelle non c'è bisogno di cambi di destinazione d'uso, visto che la struttura è ricettiva, quindi non si cambia neanche la destinazione d'uso. Albergo era, anche se prima costava 20 euro a camera, ora sempre struttura ricettiva è, anche se costerà, invece che 20 euro a camera, 200 o giù di lì. Certo, il progetto dovrà essere approvato anche dalla soprintendenza, la villa è vincolata, ma la data di apertura del Baccarat è già fissata nel 2024. È una nuova puntata della saga Stop Alberghi, è ora in onda. È un paradosso continuo, Palazzo Vecchio ha bloccato le nuove trasformazioni alberghiere già dal 2015, ma continuano ad arrivare nuovi alberghi. Camerata è il caso di un immobile già ricettivo dove non sarà necessaria nessuna variante e non c'è bisogno di uno stop comunale che tenga. Ci sono anche casi diversi di permessi dati precedentemente al blocco o di trasformazioni simili alberghiere che sfruttano il direzionale come destinazione, e così la sequenza di investimenti sul settore prosegue a ritmi impressionanti. Gli student hotel, il nuovo resort di lusso nel vecchio collegio della Quercia alle Cure, Costa San Giorgio, il San Gallo e adesso Camerata. Per decenni la villa ha ospitato un modello di accoglienza a basso costo, poi è stato un centro profughi, adesso in lusso, peraltro in uno scenario di costi dei soggiorni in crescita, più 35,7 e bla 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 bla. Insomma, l'articolo poi continua, ma diciamo finisce qui. Ha detto quello che credo avrei voluto dire, senza troppa, come dire, senza toni troppo critici, perché poi se no si rischia da parte dei giornali di inimicarsi con loro che invece tutto sommato ci permettono di essere mainstream. E quindi, anche se lo ha detto sottovoce, il borbottio di Repubblica in qualche modo non poteva non esserci, perché evidentemente la situazione della città è questa. Chiuderei aggiungendo solo un'altra piccola nota, se vogliamo dire di colore, che è che questo fondo appunto israeliano, Omnam, che sta dietro a quelli che fanno gli investimenti, andrà a realizzare questo Baccarat Hotel. Sarà un caso, ma è veramente un fondo di investimento israeliano. Quando nel 2020, a inizi, o meglio, un po' dopo il primo lockdown e durante la pandemia, il critico d'arte, che in qualche modo è anche figura politica, Tommaso Montanari, aveva diciamo sollevato il problema di coloro che stavano già preparandosi a speculare, ad arrivare come avvoltoi su città d'arte come Firenze per accaparrarsi immobili in crisi, situazioni di dismissioni e quant'altro, per poi metterle a valore attraverso appunto i loro capitali, e aveva parlato di fondi di investimento israeliani. Si aprì una grossa polemica, ci furono delle denunce, la cosa ebbe un riscontro mediatico abbastanza alto, perché fu una puntata di Report che intervistò Montanari, dove appunto disse e dichiarò che la città era tutta all'incanto, quindi che si vendeva ogni cosa. Venne anche denunciato dal sindaco e dagli esponenti della giunta, perché si sentirono offesi dalle sue dichiarazioni. E però nel 2022, quando la pandemia, non dico che è finita perché non mi azzardo a dirlo, comunque rallenta, quantomeno non si assiste a delle restrizioni, e il mercato immobiliare insieme a tanti altri mercati sta ripartendo, è veramente Villa Camerata viene acquistata da un fondo israeliano. Allora, quello che Montanari aveva dichiarato, aveva messo in guardia, percependo, sentendo nell'aria dei segnali da osservatore attento di ciò che succede rispetto ai temi della città, del patrimonio storico, del diritto alla città inteso in senso ampio, si è verificato o no? Chi è che doveva denunciare chi? Era la giunta che doveva denunciare Montanari, o aveva ragione Montanari a denunciare quello che è un'azione facilitatrice della giunta comunale e degli enti pubblici nella vendita e nella trasformazione a scopo ricettivo, resort, studentati di lusso della città? Credo evidentemente che i fatti danno ragione a Montanari, e ancora una volta danno torto alla giunta comunale, al Partito Democratico Fiorentino, a Nardella, che lo rappresenta sempre senza mai tirarsi indietro, e ai suoi assessori. Questo è quanto. Se ci passate lo vedete, ostello di Villa Camerata, Viale Righi, zona del Salviatino, ci sono già le reti arancioni. Purtroppo anche lì, da un ostello dove i ragazzi e le ragazze, i giovani, le giovani d'Europa spendevano poco per venire in una città già molto cara per sua natura e definizione, ci sarà ristoranti, piscine, ci sarà resort di lusso. Farei una prima pausa musicale e poi si cambia argomenti.
Dall'ultima galleria sembra mai più poter riaprirsi il sole, quando luccica sul fondale, dalla rugginosa ferrovia, dalle budella della grande vedova, dritto in faccia a un muro alto, porta principe in un sussulto, ti vomita addosso a Genova. Io quando tornerò a Genova, per prima cosa col caffè di rito, nel piazzale della stazione, dal baracchino il passo addormentato, lo muoverò per riconquistare la dignità di me stesso al mondo ed il dovere di camminare a testa alta guardando il fondo, guardare a fondo, guardare il mare, guardare il punto fermo sull'abisso, vedere tutto tornare a urlare, fronte spezzata da un chiodo fisso, fronte spaccato, fronte diviso, fonte che anneghi al pozzo San Patrizio, del mare rosso del nostro sangue plebeo, che soffoca nel precipizio, che soffoca nel precipizio. Quando ritorneremo a Genova, ritorneremo sopra la criniera bianca dell'onda che si frange al frangiflutti che mangia la sera e scuote il senso del presente, della memoria che si schianta. Quando Genova ritornerà, quella del luglio del 60, quando ritorneremo a Genova e quando Genova sarà tornata, quando torno al nostro inverno, la resistenza verrà dichiarata, quando in tutto questo inferno ritroveremo i nostri sentimenti, verremo in braccio alla natura, verremo sopra i quattro elementi. Chi siamo noi? Ora siamo il mare, il mare nero che si scatena, che si rovescia sopra il porto, sopra il porco che lo avvelena. Il mare più salato che ci avete fatto lacrimare, date un bacio ai vostri candelotti giusto prima di affogare. Chi siamo noi? Ora siamo il vento che non potete più fare ostaggio, aria libera dai mulini, dalle catene di montaggio. Il vento che spazzerà via, cancellerà l'orma dei vostri passi, che schianterà muri e sbarre scatenandosi per marassi. Chi siamo noi? Ora siamo il fuoco che non avete mai domato, quello che brucia in fondo agli occhi di questo grigio supermercato, quello che cortocircuita i fili dell'allarme e del divieto, mentre noi spargeremo sale sulle rovine di Bolzaneto. Chi siamo noi? Ora siamo la notte, la luna persa dei disperati, dice il poeta, quando cade un uomo si rialzano i mercati. E per quest'uomo di eterna notte, per questa luce che se ne muore, aspetteremo che il sole sciolga il blocco nero che portiamo in cuore, e così torneremo a Genova. Così ritorneremo a Genova. Così libereremo Genova. Così saremo liberi a Genova. Io quando tornerò a Genova, per prima cosa col caffè di rito, l'enorme samovar della tristezza che sta bollendomi dentro al fiato, questo dolore che mi ha tradito, la grande sagoma del lutto, queste lacrime che ho mascherato, questo dolore che tengo stretto. E in una Genova liberata, senza chiusura, senza spavento, senza sott'occhio la via di fuga, senza dolore, senza sgomento, avrà senso cadere in ginocchio, alzare e prendersi le mani, piangere in piazza Rimonda, pardon, in piazza Carlo Giuliani.
Thank you.
Bene, riprendiamo il microfono, la pausa musicale l'abbiamo fatta, era obbligatorio un ricordo di Carlo Giuliani delle giornate di Genova, perché per chi non lo sapesse, il 20 luglio del 2001 fu assassinato Carlo Giuliani in piazza Alimonda da parte dei carabinieri del Tuscania, peraltro sempre per, insomma, visto che il bicchiere non è mai del tutto vuoto e neanche del tutto pieno. Il Tuscania, Battaglione Tuscania dei Carabinieri, sono gli stessi che dovrebbero o vorrebbero appropriarsi della porzione del parco di Coltano per fare la base, la nuova caserma da mettere in connessione con tutto quello che c'è lì nei dintorni, compreso Camp Darby. Quindi si parla purtroppo di questo hub militare insomma, nel Pisano, quindi comunque in Toscana, e sono sempre loro gli stessi carabinieri, quelli le cui mani sono lorde del sangue di Carlo Giuliani e di tanti altri massacri compiuti con quei famosi manganelli tonfa in quei giorni di Genova, che furono il 19, 20 e 21 luglio, il 19 con la manifestazione dei migranti ad aprire le 3 giornate, il 20 la giornata sicuramente più importante anche proprio per l'omicidio e l'assassinio di Carlo, e poi il 21 la manifestazione conclusiva, che a quel punto fu totalmente condizionata da quello che era successo il giorno precedente e sostanzialmente si configurò da subito come una giornata contro la repressione e le mattanze dello Stato, che però non riuscì a fermarla. Anzi, dopo il 20 e l'omicidio di Carlo, il 21 fu il giorno dell'aggressione alla scuola Diaz, con tutto quello che ne è conseguito. E, insomma, spero con questo di aver fatto un minimo di esercizio di memoria per chi non c'era, per chi è curioso o è curiosa. La rete offre ancora tanti materiali, tra questi mi permetto di fare una piccola segnalazione: un documentario, un docufilm che sta chiedendo fondi per poter essere realizzato attraverso il crowdfunding e la piattaforma Produzioni dal Basso. Si chiama La Cattiva Strada e ha l'aspirazione, per conto mio anche interessante, di rendere un po' omaggio a chi era Carlo, non solo un simbolo, come negli anni è diventato per certi aspetti anche in modo inappropriato, un simbolo di Genova, della resistenza, del conflitto di piazza. Ma chi era Carlo non è facile dirlo, non è facile raccontarlo, e c'è chi ci sta provando con questo docufilm La Cattiva Strada. Vi suggerisco, perché l'ho visto e mi ha incuriosito, di andarlo a guardare, di vedere il trailer e eventualmente, se ne avete la disponibilità, la voglia e l'interesse, di sostenerlo con una piccola donazione. Questo era per Genova e andiamo appunto a rimettere le mani nelle cronache, perché se il 20 luglio del 2001 si ricorda Carlo Giuliani, il 21 luglio del 2022 cade il governo Draghi. Il banchiere, dal sorriso metallico, se ne va dal Parlamento, un po' deluso, un po' tronfio, pronto probabilmente, o comunque forse, anche a tornare chissà quando e chissà perché. Comunque, per ora, quello che sappiamo è che il governo è caduto, sicuramente uno degli elementi che hanno scatenato, o se non altro inasprito, la crisi di governo è stata anche la questione dell'inceneritore di Roma, il tentativo di infilare dentro il decreto aiuti, come PRAS, insomma, infilare cose dentro pacchetti, pacchettini, mettere le manine in qua e là per far passare progetti, disegni di legge, trasformazioni, modifiche che avvantaggino il sistema di potere. Nello stesso modo, dentro il decreto aiuti volevano infilare insomma, la possibilità di dare poteri straordinari per la costruzione del famoso inceneritore di Roma, una mostruosità in tutti i sensi, tra l'altro anche sovradimensionato, si parla di 600.000 tonnellate di rifiuti annui da bruciare, insomma una cosa davvero impressionante. Sembra che il Movimento 5 Stelle, forse la cosa la covava da tempo, ha trovato il pretesto per non dare la fiducia al governo Draghi, da qui la crisi di governo e da qui più o meno quello che sappiamo tutti, compreso il fatto che il 25 di settembre si andrà alle urne. Quindi si apre la campagna elettorale, che si è già aperta, e non per infilarsi più di tanto dentro le beghe della politica di palazzo, ma un articoletto da Repubblica mi ha incuriosito perché è una voce che su questo territorio tutto sommato ha una storia nera e una storia anche per certi aspetti tragicomica per chi lo ricorda dentro i corridoi dell'università, soprattutto dentro quello di scienze politiche, quando scienze politiche si trovava ancora nella sede di Via Laura, quando il FUAN, cioè la sede del Fronte Universitario di Alleanza Nazionale, che era l'organizzazione giovanile che aveva di fatto accompagnato la nascita di Alleanza Nazionale, quindi il congresso di Fiuggi, la ripulitura del mondo fascista attraverso l'opera di quello che allora era il suo presidente e portavoce Gianfranco Fini, quindi apparente abbandono di alcune categorie del fascismo, di un distacco da una certa storia nera, però nello stesso tempo poi la continuità nell'approccio, nel razzismo, nella xenofobia, nel securitarismo e ovviamente anche nel segno di classe delle politiche proposte. Quindi la Casa delle Libertà, gli accordi con Berlusconi per far uscire dalle fogne anche il neofascismo, anche quello che ancora continuava in quegli anni a richiamarsi alla Croce Celtica, alla Croce Uncinata, al Fascio Littorio, quindi tutta quella galassia neofascista e neonazista se la sono portata con sé, l'hanno sdoganata e il resto direi che è abbastanza storia, è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Uno dei protagonisti di quella stagione del FUAN e dello sdoganamento a Firenze attraverso le giornate anticomuniste è stato sicuramente Giovanni Donzelli. Giovanni Donzelli che ha fatto carriera, come per diversi altri del suo partito, come anche Totaro, che era il suo, come si può dire, una sorta di tutor, se vogliamo, anche anagraficamente ovviamente, perché era più grande, anche lui ha fatto carriera. Loro furono i protagonisti di quella stagione lì che possiamo datare, diciamo, nel primo decennio degli anni 2000 e che ora attraverso un articolo di Repubblica, come dicevo, fa un ragionamento tutto suo sulle nuove e possibili prospettive della destra. È curioso, lo vado a leggere per la mia e per la vostra curiosità rispetto a quello che pensano su queste prossime elezioni e sugli spiragli che secondo loro si aprono per la destra. Questo appunto lo dico facendo una banale premessa, credo che già alla fine degli anni 90 un osservatore tutto sommato apprezzato e intelligente come Marco Revelli parlava già di due destre, cioè una destra che guardava semplicemente alle libertà civili separandole da quelle e dai diritti sociali, e una destra propriamente detta. Quindi dentro questa cornice, dentro questa lettura della sfera politica dove ci sono due destre e non una sinistra e una destra, non penso personalmente, ma questo appunto me ne assumo tutte le responsabilità, che un governo di destra propriamente detto possa essere più a destra di quello che abbiamo visto fare in questi anni dal PD, da Minniti, da Renzi, ma questo è un po' quello che mi sento di dire, tenendo anche conto che se qualcuno è vero che dice però questi sono più razzisti, sono più volgari, hanno dei riferimenti culturali peggiori, mi sembra e mi sento di poter dire, per quello che vedo, che il fatto che siano tenuti fuori dalla stanza dei bottoni non per questo gli viene tolta la parola, non per questo hanno meno spazi mediatici, non per questo tipo di destra intossica meno il paese con i suoi contenuti, con il suo frasario, con il suo universo simbolico e di riferimento, che è certamente tragico e da eliminare, ma non è la loro estraneità relativa alla stanza dei bottoni e alle maggioranze di governo che gli impediscono di parlare, ripeto, e di intossicare il paese. Quindi ci si approccerà a queste elezioni e lo spauracchio della destra non so fino a che punto potrà essere un utile argomento per una sinistra che ha di fatto governato e ha implementato politiche di destra e non da ora. Forse il popolo è sempre meno cieco e dentro questa consapevolezza c'è anche appunto quello che dice Donzelli, che ovviamente non è un ragionamento che assomiglia in nessun modo al mio, che è quello appunto dei collettivi, delle situazioni auto-organizzate che si ispirano a una sinistra di classe e egualitaria, totalmente estranea a quelli che sono gli argomenti della destra, sia essa istituzionale o neofascista e neonazista. Però quello che dice Lonzelli mi sembra da tenere in considerazione, e sia una riflessione non apprezzabile, ma una riflessione curiosa che credo possiamo guardare insieme, nella consapevolezza che il 25 di settembre, vuoi o non vuoi, ci saranno nuovamente le elezioni. Elezioni che forse qualcuno pensava addirittura non ci sarebbero state più, perché Draghi era così tanto tranquillo nella sua reggenza che pareva proprio non ci fosse più neanche bisogno di andare a votare. E invece, nonostante tutto a fine, è finito l'impero romano e è finito anche il regno di Mario Draghi, perlomeno per adesso. Vado a leggere con voi questa intervistina che Repubblica realizza con Giovanni Donzelli. È il 22 di luglio e Repubblica è già andata a cercare Donzelli per fargli l'intervista. Appunto, la crisi di governo, la dimissione di Draghi sono del 21, il 22 la Repubblica va già a intervistare Donzelli. Intervista al parlamentare di Fratelli d'Italia. Donzelli: è il momento della svolta, lo spauracchio fascista non funziona più. Oggi possiamo davvero battere il PD. Adesso possiamo battere il PD in Toscana. Loro proveranno di nuovo a gabellare la favola dei brutti fascisti che arrivano, ma il centrodestra toscano è credibile e serio, governa tante città e può vincere anche qui. Giovanni Donzelli suona già la carica. Una volta era il giovane castigatore movimentista della destra fiorentina, dal Fuan ad Alleanza Nazionale. Adesso è il braccio destro di Giorgia Meloni, responsabile organizzazione nazionale dei Fratelli d'Italia, e ha una strategia. Dobbiamo raccontare alle persone che noi faremo per questa regione quel che il PD non ha mai fatto. Donzelli si sente già ministro? Questo ovviamente è l'intervistatore. Assolutamente no, io mi occupo di partito e penso di continuare ad occuparmene. Spalo fango fin dai tempi della politica all'università. Il mio futuro personale è l'ultima delle preoccupazioni e poi prima bisogna vincere le elezioni. La Toscana è l'ultimo granaio del PD, cosa metterete in campo? Proveremo a vincere in ogni collegio. Alcuni sono difficili, certo, Firenze e quelli intorno, ma le amministrative sono un ottimo incoraggiamento. Rispetto a 5 anni fa, l'indebolimento dei 5 Stelle potrebbe avvantaggiare il PD, ma faremo programmi seri. Meloni Premier e stop agli immigrati? La buona amministrazione e la buona classe dirigente. Senza urlare e in modo molto serio abbiamo dimostrato la nostra capacità di governo in questi anni. Pistoia, Piombino, Lucca, ma anche Pisa, Siena, Massa, Grosseto, Arezzo. Nessuno si è montato la testa, sappiamo che è difficile. E poi c'è Gianni, che forse sta capendo che per governare non basta tagliare nastri, e lo stanno capendo anche i toscani. Ascolteremo categorie economiche, giovani, imprese, tutti. Ma che campagna farete? Presenteremo i nostri progetti di governo per l'Italia e la Toscana, parlando con tutti i ceti sociali. Lo faremo dando la certezza a chi ci ascolta che noi come Fratelli d'Italia non abbiamo cambiato idea. I vostri alleati leghisti invece sì? Lavoreremo insieme per il programma. Poi, più voti avremo noi, più sarà facile dare priorità ai nostri progetti, di cui siamo garanti. Ma faremo una coalizione, mi auguro. E i collegi come li dividete? Metà voi, un terzo la Lega e il resto Forza Italia? Siamo in alto mare, ci sarà una riflessione a livello nazionale. L'altra volta il criterio fu che ogni partito fece un suo sondaggio e si fece una media. Faremo le giuste riflessioni, non è una battaglia sui nomi. Profili moderati o ruspisti alla Ceccardi? Profili di qualità. Per Susanna deciderà la Lega, in Europa sta facendo comunque un gran lavoro. Firenze la date per persa? Tutti i collegi sono contendibili. Firenze è difficile, ma abbiamo le nostre proposte. Penso agli interventi strategici che la Toscana attende da decenni. La Tirrenica, che vogliamo intitolare ad Altero Matteoli. Il porto di Livorno, da collegare all'aeroporto di Pisa. La Bretella incisa Barberino. La pista dell'aeroporto di Firenze va fatta, ma con sostenibilità. La legge salva centro di Nardella, invece no. Serve solo a coprire la mancanza di buon governo della città e del centro, che è una chiara colpa del PD. Se andate al governo, cancellate il rigassificatore di Piombino? Il fatto che sia cascato il governo impedisce qualsiasi ipotesi di compensazione. per Piombino ci sarebbero solo danni. L'emergenza nazionale energetica esiste e noi non abbiamo mai detto un no ideologico, ma prima di tutto lo Stato saldi i debiti che ha con la città a partire dalle bonifiche. Se ci fosse un progetto che garantisse ambiente e sicurezza, dal governo non avremmo problemi a considerarlo col sindaco e la città, ma così è insostenibile. Questa è l'intervistina, questi sono gli argomenti di Giovanni Donzelli, che, come dicevo, insomma, ricorda anche che spala fango fin dai tempi dell'università, si è descritto come un paladino, tutto votato al partito e niente per sé. D'altronde questo è il ruolo degli idealisti di destra, che così sono fatti, lui lo dice per se stesso. Mi sembrava anche interessante la chiusura dell'articolo, dove praticamente, quando poi si va al di là dei discorsi, delle chiacchiere, delle valutazioni, delle opinioni, le possibilità, le carte degli imprevisti, delle probabilità, come nel Monopoli, quando poi si va a guardare ciò che si propone, in sostanza, tra la destra, cioè Fratelli d'Italia e Donzelli che parla, e la destra travestita da sinistra, che è quella di Gianni e del PD, dov'è la differenza? Qui si parla della Tirrenica, che vogliono intitolare ad Altero Matteoli. La Tirrenica la vuole fare anche il PD in regione, magari invece che intitolarla ad Altero Matteoli la intitola a Enrico Rossi, ma questo non cambia, cambia il nome ma non l'infrastruttura. Porto di Livorno lo stesso, la Bretella incisa Barberino lo stesso, pista dell'aeroporto di Firenze, ci mancherebbe altro, la vogliono tutti, compresa Casa Pound. Cioè, quindi sostanzialmente tra loro e Nardella scopriamo la differenza. Questo non vuol dire che alle elezioni dobbiamo o dovete, e non è il mio un invito né a votare né tantomeno a votare a destra, ma è semplicemente a chiarire il quadro in cui ci muoviamo, dove le differenze sono semplicemente di superficie. Cambiamo pagina per andare a chiudere la nostra trasmissione. Bene, dai, trasmissione che andiamo a finire con una notizia che arriva per ultima solo per caso, perché anzi è assolutamente rilevante e importante, ed è l'operazione sporca di polizia che prefetture, questure, insomma il governo e la magistratura sono andati a realizzare contro sindacalisti del SICOBAS e contro sindacalisti dell'USB, colpevoli secondo loro in questi anni per le lotte che hanno condotto nel settore della logistica, con particolare riferimento a Piacenza. Faccio l'elenco dei nomi perché è giusto anche insomma dirli: Aldo, Arafat, Carlo, Bruno, Fisal, Riad, Issa e Roberto, compagni che vogliamo liberi subito, e che in solidarietà con loro, appunto senza perdere tempo, mentre l'operazione si è realizzata, come spesso succede, all'alba di martedì, insomma tra la fine della nottata di lunedì e l'inizio di martedì pomeriggio, risposta un po' in tutta Italia, sotto le prefetture, sotto le questure, in altri luoghi simbolici, scioperi, blocchi ai cancelli, fabbriche, mobilitazioni. Questa è la risposta del sindacalismo di base, dei lavoratori e delle lavoratrici, che di fronte a questi attacchi non vogliono assolutamente piegare la testa, e anzi vanno e andiamo avanti insieme, proprio perché se una rigenerazione di questo paese, come di altri, ci potrà essere, e le possibilità ci sono, arriverà dal mondo del lavoro, arriverà dai settori più combattivi, tra i quali sicuramente quello della logistica in questi anni ha avuto veramente tanto da insegnare anche a categorie più storiche o più storicizzate, che purtroppo nel corso degli anni, complice anche le burocrazie dei sindacati confederali, hanno perso tanto mordente e tanta combattività. Non è questo invece il caso del sindacalismo di base nel settore della logistica, che ha risposto subito e ha risposto direi anche bene, quindi contro questi 8 arresti, l'ultimo, diciamo forse l'ultimo atto del governo Draghi, che affianca a questa operazione contro USB e SICOBAS, la affianca direi alle provocazioni che abbiamo visto contro USB, con la vicenda della pistola messa con la busta di plastica dentro lo scarico di un gabinetto abbastanza pubblico e frequentato di una sede di USB di Roma, che evidentemente era il tentativo anche abbastanza maldestro da parte dell'ordine pubblico di fare pressioni contro USB e il sindacalismo di base in generale, per il ruolo che ha assunto contro la guerra e soprattutto contro l'invio di armi, senza poter dimenticare che USB proprio qui a Pisa, attraverso i lavoratori dell'aeroporto, aeroporto aveva denunciato la partenza di un carico di armi all'interno di un aereo cargo civile. Quindi veramente situazioni paradossali che lavoratori e lavoratrici organizzati tramite e dentro i sindacati di base hanno avuto sempre la forza e il coraggio di denunciare. E così anche martedì si è svolto il presidio. Io lascio la parola a una registrazione che abbiamo fatto in diretta, direttamente lì al presidio di martedì. È Luca del Siccobas di Prato e Firenze che riassume quella che è la loro reazione, quello che è il loro punto di vista in alcuni minuti di un bel intervento fatto al megafono sotto la prefettura di Firenze. Con questo la stampa rassegnata di questa settimana vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana e insomma buon caldo, buona resistenza a questa bolla di calore, al governo Draghi, alla campagna elettorale e a tutto quello che arriverà. Un grande ciao, vi lascio con Luca.
A Piacenza sono tanti i magazzini della logistica dove i lavoratori hanno già abbandonato il lavoro da stamattina. Oggi a Prato la fine, la metà turno del turno di giorno è iniziato lo sciopero nelle fabbriche del distretto tessile e continueremo anche questa sera in tutti i magazzini di logistica a picchettare i cancelli di quelle stesse aziende multinazionali che sono i mandanti di questi arresti, di questa vendetta contro compagni, compagne che in questi 10 anni hanno fatto la lotta alle vere associazioni a delinquere che esistono in questo paese e che si chiamano, hanno i nomi delle multinazionali, hanno i nomi dei consorzi, hanno i nomi delle finte cooperative che gestiscono gli appalti e subappalti nei centri e negli hub logistici di tutta Italia. Le accuse che sono state fatte ai nostri compagni sono accuse che piombano su tutti noi come un attacco, un affronto, una sfida. Associazione a delinquere, hanno detto. Siamo sicuramente un'associazione, ma nel senso più bello e più nobile di questo termine. Siamo uomini, donne che ci siamo associati, che ci siamo messi insieme e che ci siamo messi insieme nei magazzini della logistica, come nelle fabbriche del distretto destra di Prato, per non essere più schiacciati, per non essere più depredati, per non essere più umiliati da un sistema che sfrutta e che lo fa senza alcuna regola. Delinquenti, beh, delinquenti lo rispediamo al mittente, lo rispediamo al mittente con tutta la nostra forza, perché non ci sentiamo così, perché ogni picchetto che ha strappato un magazzino alle condizioni di sfruttamento, ogni blocco legittimo delle merci che ha riportato la dignità delle centinaia di lavoratori, noi non ce lo mettiamo al petto come una medaglia, non come una vergogna. La vergogna è quella di chi in questo paese continua a parlare di leggi, a usare la legge solo quando la legge deve essere usata per difendere i più forti, i più ricchi, i più prepotenti. E a questo noi non ci inchiniamo e non ci stiamo e non ci staremo mai e poi mai. In questi giorni, e non crediamo sia un caso, si sta cercando di portare indietro, di attaccare i diritti conquistati in questi anni. È stato fatto anche con una proposta di legge che prova a togliere la responsabilità di queste stesse multinazionali che si chiamano GLF, si chiamano TNT FedEx, la responsabilità solidale di tutti gli schifi, i macelli e le ruberie che fanno le aziende in appalto all'interno di quel settore. Oggi è importante, siamo qui con le bandiere affiaccate, Siccobas USB, per dare una risposta a chi oggi sui giornali ha scritto che le persone sono agli arresti domiciliari per una guerra delle tessere. Noi non conosciamo nessuna guerra delle tessere. La nostra guerra è la guerra per la dignità, è la guerra per la dignità. Monza, da Prato a Piacenza, fino alle campagne del sud. Tocca a uno, tocca a tutti.